dopo giorno. L'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Amici radioascoltatori, nel nostro spazio giorno dopo giorno. Con me c'è Gigi.
Buongiorno a tutti.
E Giuseppe alla regia. Abbiamo come ospite una nostra conoscenza ormai, diciamo. Abbiamo il dottor Diego Riva, che è medico ginecologo e sessuologo. Perché oggi qui il dottor Riva? Lunedì 15 abbiamo avuto un incontro, uno dei tanti incontri del progetto Si può fare, un progetto educativo per educare genitori, insegnanti e tutto, e sulle varie opportunità di educazione nei vari ambiti. E il dottor Riva lunedì sera è stato il moderatore di una serata molto molto interessante, perché anche l'argomento vedrete che è molto coinvolgente e molto attuale soprattutto. Era intitolato l'incontro Tutti i colori che ho. Tutti i colori che ho, nel senso di parlare un po' dell'identità di genere a grande raggio, diciamo. Ecco, Gigi, volevo che magari dessi due parole prima di dare la parola al dottor Riva su questo nostro progetto, perché è un progetto di Radio Orizzonti.
Sì, è una nostra iniziativa, è del secondo anno che Radio Orizzonti propone questa iniziativa agli educatori, ai genitori e a tutte le persone logicamente interessate, per cui direi a tutti, no, perché sono veramente interessanti ed educative, no, appunto, con il titolo Si può fare. Cosa vuol dire? Educare tra sfide e opportunità, incontri appunto per gli educatori e i genitori. Abbiamo già avuto con la serata che adesso analizzeremo appunto con il dottor Riva, siamo partiti il 13 novembre con Tanto rumore per una pesca, no? E avevamo appunto il professor Matteo Fabris, che è un docente universitario dell'Università di Torino, nonché psicologo e psichiatra, e poi abbiamo continuato presso la Regina Pacis con la dottoressa Daniela Ferrario con Sostare, e abbiamo continuato poi ancora con Matteo Fabris all'Istituto Orsolini con Squid Game, e proprio lunedì 15 siamo ritornati all'Arcivescovile Castelli di Saronno, come è già successo negli anni passati, appunto con questo tema, che è un tema abbastanza particolare. Tutti i colori che ho. E i relatori erano il professor Don Alberto Frigerio, il professor Matteo Fabris, e come moderatore avevamo il dottor Riva Diego, che abbiamo qui in diretta.
Ecco, volevo aggiungere brevemente che è in collaborazione con le varie scuole anche di Saronno, con la comunità Crocifisso Risorto, con il Collegio Arcivescovile Castelli, con l'Istituto Orsoline e con la Regina Pacis. Ecco, questo ci tenevo, perché è stato concordato con queste scuole anche. Ecco, parliamo adesso col dottor Riva, Gigi.
Certo, perché il tema della discussione della conferenza di lunedì scorso era appunto Tutti i colori che ho, che possono dire tanto o dire niente, no? Però si parlava logicamente di sessuologia, di genere, no? Ecco, prima di tutto, dottor Riva, che cos'è il genere?
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Soprattutto su un tema così caldo, è chiaro che il problema del genere è sempre stato presente nell'umanità, è presente anche nella Bibbia. Ma in questi anni, diciamo, negli Stati Uniti già da una quarantina d'anni, in Italia, nell'Europa, occidentale un pochino meno, diciamo una decina d'anni, cioè la possibilità, diciamo, di scindere il comportamento da quello che è il dato biologico. Allora, che cos'è l'identità di genere? L'identità di genere vuol dire con che sesso mi identifico io, cioè come mi sento, e di conseguenza come desidero o desidererei comportarmi sia dal punto di vista personale e sociale, come mi vesto, mi faccio crescere i capelli o no, ho i baffi e la barba o no, eccetera, eccetera. E poi come mi, come mi comporto dal punto di vista sessuale, che attrazione sessuale ho verso persone del mio sesso, verso persone diverse, e di conseguenza che cosa faccio in base a questa cosa qua. Ma appunto l'identità di genere è come mi sento, come mi vedo allo specchio, quando mi alzo al mattino, quando penso a me stesso, il nome che ho. Ho un nome maschile o femminile? Mi va bene o non mi va bene? Vorrei cambiare nome? Ecco, soprattutto il professor Figerio ci ha ricordato proprio che il genere è dato dalla somma di questi fattori. Quindi c'è un dato biologico, basta ricordare che tutte le nostre cellule sono maschili o femminili. Okay. Da queste cellule che abbiamo ereditato dal papà e dalla mamma, il genere, il sesso, vi ricordo, è determinato dal papà, non dalla mamma. Gli ovuli femminili sono tutti uguali, non tutti uguali come,
sì.
Tutti uguali come sesso, sì. Mentre gli spermatozoi maschili possono essere portatori del genere maschile o femminile. Ok, quindi io ho tutte le cellule del mio corpo. Da queste cellule del mio corpo cosa succede? Ne consegue i genitali. Quando un bambino nasce, l'ostetrica, la mamma, il papà dicono: ah, è nato un maschietto. Adesso già con l'ecografia al quinto mese. Ma è un maschietto o una femminuccia? Esclusi alcuni casi molto particolari di, diciamo, malformazioni congeniti, quindi pseudo ermafroditismo, quindi bambini che possiamo dire nascono con delle ambiguità sessuali. E questo, ok, è un problema genetico, è un problema di sviluppo, come un bambino può nascere con un braccio più corto, uno più lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi bisognerà vedere queste ambiguità sessuali, se, ai genitali, chiaro che se nasce un bambino con i genitali esterni da bambina, non è che subito si fa l'ecografia a vedere se ha l'utero, esatto, e l'ovaio, si presume che ce li abbia. No, poi magari crescendo purtroppo si scoprirà che l'utero non c'è. Esiste la sindrome di Morris in cui ha genitali a bambina, genitali femminile, non ha l'utero. Ok, va bene. A questo si associa un equilibrio ormonale che è diverso nei maschi e delle femmine. Le femmine avranno gli ormoni secreti dall'ovaio, i maschi quelli secreti dal testicolo. Che quindi man mano ci sarà uno sviluppo corporeo diverso, i bambini si accorgono della diversità di genere, diciamo 2-3 anni. Perché si accorgono? Banalizzo, ma in fondo è vero, perché si accorgono che il papà, il fratellino, le bambine fanno la pipì in maniera diversa. Dice: oh perbacco, c'è qualcosa di diverso. E io no, io sono uguale alla mia amichetta, o io sono uguale al mio amichetto, al mio papà. Punto, questa. Poi c'è un periodo di silenzio che è molto positivo, cioè il bambino non viene interessato più da argomenti sessuali, e questo serve per la sua anche crescita serena,
sì.
Non ha stimoli, non ha attrazioni sessuali, poi ci possono essere differenze, eccetera. E a un certo punto arriva la preadolescenza, e a questo punto diventa l'identità di genere, cioè non sono solo una bambina. Mi sono sempre comportato, mi sono sempre vestita, ma mi riconosco in questo essere femmina? Riconosco la positività del mio essere femmina? Riconosco, e da lì poi con l'adolescenza, l'attrazione sessuale. Queste sono le come si sviluppa il genere. È chiaro che nel momento in cui la componente biologica anatomica non va d'accordo, non è congrua, non è congruente alla componente psicologica, comportamentale e di attrazione sessuale, si crea una frattura. Una frattura che...
Questo è importantissimo, questo passaggio. Sì.
Una frattura che va accolta, va seguita, va aiutata. I relatori ci hanno, tra virgolette, tranquillizzato dicendo che spesso è transitoria.
Sì, anche.
Io poi ho svolto una breve relazione sui casi gravi in cui non è transitoria, ma questo possiamo parlare. Sì. Transitoria per aiutare la persona in questo percorso, che magari è transitorio, ripeto, c'è un momento in cui, perché, allora, primo, si tratta esattamente di una frattura, quindi non partiamo di patologia, che è un brutto termine, ma di un problema, una situazione problematica. Come, passatemi il paragone, se io fossi alto 1,40 m e volessi giocare a pallacanestro, ok, si può fare, ma
con certe difficoltà,
e guardandomi intorno agli altri dice: no, non mi riconosco in un giocatore di pallacanestro. Chiaro? È chiaro che sì, sì. Il giocare a pallacanestro no è banale, il sesso è costitutivo del nostro individuo, non è una cosa che uno si alza al mattino e da quando si alza al mattino anche di notte con i sogni, certo, che fa, ha un certo sesso. Il pallacanestro dice: vabbè, sì, se invece giocare a pallacanestro giocherò
a carte o a ping pong,
uno
magari
non ci farà una tragedia, ma crea una frattura, sì, quindi una difficoltà.
E quindi,
che
e questo in genere nella preadolescenza, adolescenza, vero?
Come, certo, assolutamente. Ed ma può sorgere anche dopo. Ah. Può anche darsi che una persona che ha sempre avuto un comportamento lineare,
sì, beh, vero,
arrivata a una certa età, decide che no, guarda, io proprio non ci sto. In questa,
non ci sta più
nel mio corpo, nelle mie, ho attrazioni sessuali diverse, voglio avere comportamenti diversi, voglio avere un corpo diverso, questo diventa, sì, poi tutta una cosa più complicata,
è ancora più complicato. Sì.
Però non ci sto più.
Ecco, io direi una cosa, dottor Riva, perché cioè, qui è un po' la spiegazione del genere, penso che i nostri radioascoltatori l'abbiano anche abbastanza compresa.
No, è stato molto chiaro. Devo
perché è inutile girare attorno a degli ostacoli che non devono essere ostacoli, ma è la realtà della vita, no? La viviamo quotidianamente, per cui è giusto che uno, oltre che a conoscere il fatto che magari ha mal di pancia perché ha uno stomaco e ha l'intestino, deve anche capire che esiste anche una forma, no, che è il sesso, e il sesso va affrontato nella maniera più seria possibile. Io direi una cosa, adesso io manderei una canzone per dare la possibilità ai nostri radioascoltatori di sintonizzarsi più che altro e memorizzare quanto è stato detto. Poi vorrei parlare, se è possibile, delle varie difficoltà, no, che incontra sia il, chiamiamolo, l'umano, no, che sia uomo o donna che sia, e poi le difficoltà di accettazione verso gli altri, degli altri, e come si devono comportare gli educatori, che è la cosa più importante, perché l'obiettivo della serata era appunto educare, cercare di dare queste nozioni per educare i docenti e i genitori o chiunque a un eventuale comportamento di fronte a una situazione del genere.
Anche perché possiamo dirlo, non sempre i genitori sono,
non sono preparati,
così
e sono
semplice
poi
da accettare alcune situazioni, certo, anche per il tipo di società che abbiamo avuto finora.
Assolutamente, è una questione
adesso
di educazione, di
più,
certo,
e questo è
dobbiamo vivere con la realtà della vita. Una canzone e poi ci risentiamo.
Sotto
E passiamo a questo punto proprio perché vogliamo entrare nel profondo della relazione del dottor Riva di questa mattina, proprio a parlare delle definizioni poi, no? Del genere e delle trasformazioni.
Prima volevi concludere un attimo,
sì,
mi sembra.
No, volevo su tutta questa questione estremamente complessa, diciamo che storicamente ci sono tre linee interpretative a cui ho già accennato, ma c'è la teoria genetica. La teoria genetica dice non si può sgarrare, cellule maschili, maschio, comportamento maschile, punto, cellule femminili, eccetera. Quindi tutto deriva dalla genetica, non c'è spazio o minimo spazio per la psicologia, la sociologia, la scelta individuale. No, è la teoria, diciamo, cosiddetta fisiologica, ecco.
La teoria della natura.
Ecco. La teoria opposta dice che invece il genere è una scelta, che la biologia non conta nulla, che io posso scegliere, posso e devo, è mio compito e dovere scegliere a che sesso vedi prima appartenere, quindi come comportarmi, eccetera, cioè come vestirmi, eccetera. Poi vedremo i vari step, passaggi che ci sono in questa trasformazione di genere, questa disforia di genere, ok? E poi c'è la teoria, è chiaro che la teoria del gender ha di per sé dei dati anche positivi, perché non si può dire che la biologia determina tutto, non solo nel sesso ma anche nel nostro comportamento normale. Vedersi sempre l'esempio della pallacanestro,
esatto.
Non è che la biologia determina tutto, ma magari sulla pallacanestro, scusate il paragone, sì, ma io posso anche, se ho una biologia in qualsiasi campo,
sì.
Ho una biologia, sono conformato in un certo modo, superarla. Poi ci sono tutti i condizionamenti personali, sociali,
esatto.
Familiari. No?
Tutto l'aspetto culturale, diciamo, che c'è intorno anche.
Immaginiamo un ragazzo che nasce con dei genitori in adesso non voglio accusare la società patriarcale, per carità, magari con un padre che picchia la madre.
Sì.
Allora la ragazzina cosa dice? Ma io devo passare la mia vita a farmi picchiare?
Certo.
No? È un esempio, se volete,
certo.
Banale,
sì,
ma
sì,
un esempio.
Sì, sì. Molto chiaro.
Certo, allora certo. Dice, ma forse... Invece magari dice, no, sono una femmina, mi va benissimo essere femmina, però tiro fuori le unghie, i denti e il coltello anche se qualcuno
certo.
Cercherà di picchiarmi. No, oppure dice, no, forse, ma, forse essere maschio è meglio, mi attira, però non voglio banalizzare,
no,
è una cosa estremamente
però
complessa.
Però stiamo facendo molto all'estremo,
ecco.
Diciamo.
Poi la terza teoria, che quella tutto sommato possiamo chiamarla, anche cattolica della Chiesa,
sì.
È la teoria personalistica, e cercherò in due parole di dire qual è il vantaggio della teoria personalistica, che le persone devono fare proprio questa identità di genere e scoprirne il positivo, cioè scoprire, e questo è anche il compito dei genitori e degli educatori, scoprire il bello dell'essere maschio o femmina, che siamo stati fatti maschi e femmina per essere, e questo è un passaggio successivo molto bello, complementari. Cosa vuol dire? L'essere uomo, uomo come specie, non è esaurito né dal maschio né dalla femmina.
Ma
ognuno dei due ha qualcosa che manca.
È verissimo.
Ok? Dal punto di vista psicologico, dal punto di vista, cioè, nella storia dell'umanità e nella storia di tutti i giorni alcune cose sono specifiche delle donne e le portano le donne, alcune cose sono specifiche degli uomini e le portano gli uomini. Non possiamo, se eliminassimo uno dei due sessi elimineremmo la ricchezza, il 50% della ricchezza o almeno il 40%. Invece uno deve scoprire il bello, a me manca qualcosa che solo tu, a me uomo manca qualcosa che solo tu donna puoi darmi, non solo il figlio ma proprio nella coabitazione, nella società, nella famiglia. E io sono attirato da questo qualcosa che mi manca. Mi piace e voglio stare con te per avere questo qualcosa che mi manca, perché mi arricchisce. Questa è la teoria personalistica. Quindi il genere umano non è esaurito da uno dei due sessi, ma dalla complementarietà.
Il concetto di complementarietà.
Ecco, però io mi ricordo una cosa che lei dice appunto nella serata del 15 all'Arcivescovile. La difficoltà, anche questa trasformazione che avviene, no? Quando uno decide poi il cambiamento del sesso per giuste ragioni, perché nessuno può e ci deve permettere poi di giustificare un cambiamento del genere. Però è un cambiamento estetico, perché tutto sommato lei ha spiegato in quella serata che non è un completamento, cioè il passare da uomo a donna non è che diventa completamente donna. Passare da uomo, da donna a uomo, non è che diventa completamente uomo.
Non può cambiare le sue cellule,
assolutamente
no.
Per cui è solamente una trasformazione, se vogliamo, estetica.
No? Estetica che può diventare anche una trasformazione genitale chirurgica, ma con limiti. Cioè uno che parte uomo può, cosa fa dal punto di vista chirurgico? Vi spiego brevemente il percorso del passaggio di genere. La legge, diciamo, prevede 2 anni di consultazioni psicologiche, in modo che lo psicologo possa capire quanto è profonda questa cosa, che motivazioni ha, se l'individuo vuole andare avanti, vuole tornare indietro, una cosa transitoria. Poi c'è 2 anni di comportamento, e lo psicologo detta, dice, comincia a comportarti in un certo modo e vedi come ti senti. Certo. Cioè, perché tu oggi mi stai dicendo, maschietto, che vuoi diventare donna, comincia a farti crescere i capelli, comincia a vestirti in questo modo, perché c'è un feedback continuo.
Certo.
Cioè tu per ora ti vesti da uomo e mi dici che provo a fare donna, comincia a vestirti da donna, comincia a frequentare le ragazze, comincia a... ti senti bene? Sei contento o non sei contento?
Certo.
Vuoi tornare indietro?
Certo.
Primo passaggio. Secondo passaggio, passaggio ormonale. Allora, passaggio ormonale vuol dire che vengono somministrati in maniera assolutamente controllata ai maschietti gli ormoni femminili e alle donne gli ormoni maschili. In modo che le donne crescono la barba e i baffi, si riduce il seno, non ha le mestruazioni i maschietti. Terzo passaggio, a cui arriva una minoranza assoluta, è quello chirurgico, cioè io voglio trasformare i miei genitali da maschili a femminili e viceversa.
Certo.
In Italia esistono 4 centri chirurgici, nella scuola che ho fatto io avevamo come consulente il centro di Firenze, ma ci diceva che sono necessari fino a 5 interventi.
Quindi non è una passeggiata.
Assolutamente
no.
Con esiti estetici purtroppo spesso insoddisfacenti, perché queste persone, si capisce, pretenderebbero di avere dei genitali assolutamente confacenti
al sesso che decidono di avere.
Non dico non ce l'avranno mai, ma difficoltà enormi. Voi pensate solo, dicevo proprio l'altra sera,
per cui ci può essere anche una delusione psicologica,
certo,
dopo che li porta,
cioè,
magari
un peggioramento quasi.
Non è solo l'anatomia, pensate alla funzione.
Sì.
Cioè io sono uomo e voglio avere dei genitali femminili, scusate, che si eccitano. Cioè
Certo.
L'innervazione di quelli che si chiamano i corpi cavernosi e genitali non è una cosa facile. Ci sono dei nervetti microscopici che arrivano, che già a volte fanno fatica a funzionare.
C'è nella natura.
Figurarsi quando io ho fatto interventi, eccetera, eccetera. Cioè, scusate, una donna non basta avere un canale che è il canale vaginale. È chiaro che l'utero non ce l'avrà mai un uomo, per dire, ma capite? Quindi
sì,
la chirurgia,
no, una...
certo, la chirurgia del seno può essere più facile.
Vabbè,
può avere il seno, mette le protesi, e una donna non gli va bene la mammella, fa un intervento e riduce le mammelle. Quindi questa chirurgia è, tra virgolette, più facile. La chirurgia di genitale è estremamente complessa, non sempre raggiunge obiettivi anche anatomici e funzionali
congruenti, soddisfacenti,
certo, e anche obiettivi estetici soddisfacenti,
certo,
è una cosa estremamente complicata.
Dottore, adesso io la devo interrompere perché abbiamo pochi minuti, però vorremmo concludere proprio questa trasmissione, che è assolutamente importante, ci vorrebbero delle settimane per discutere.
Cioè,
l'obiettivo della serata era proprio l'educazione, educare i genitori e gli educatori, per cui insegnanti, di fronte a situazioni di richieste di cambiamento, di comportamento, come comportarsi, come agire, cosa.
Allora,
cosa
non
fare.
Spaventarsi,
ecco,
e non rifiutare. queste sono le due cose che non bisogna fare, cioè non rifiutare, come dire mio figlio è uno stupido e gli do solo degli scappellotti se dice ancora una roba del genere,
no.
E neanche farne un dramma, cioè quindi accompagnare, capire se è una cosa transitoria o non transitoria, passaggio psicologico, ecco, quindi certo. Vedo che non è una cosa, si parla, parlarsi, aprire, dice ma è una cosa di un momento, cosa ti è successo, no? Papà ho cominciato, però io già un po' che ci penso, però guarda proprio io mi guardo allo specchio e non cosa,
non
va
mi
bene,
trovo, non mi vedo.
Accompagnamento psicologico, ecco, vediamo lo psicologo cosa dice, esatto. Che approfondisce le motivazioni, il percorso eccetera eccetera.
Sì, che ha gli strumenti per poter capire anche
gli strumenti per vedere se andare avanti questo percorso, per dire vabbè è stata una crisi, ci rientriamo pian piano.
Quindi avere questa, perché penso che sia difficoltoso per un genitore, c'è poco da girare intorno anche con le mentalità che abbiamo diffuse, però dobbiamo aiutarlo a non cioè far sì che il ragazzo parli,
non drammatizzare, anche se si tratta sicuramente di una rottura, non drammatizzare.
Anzi,
certo non ci spaventiamo se il ragazzino, il bambino di 5 anni vuol giocare con le bambole, vabbè
certo,
che,
no
o la bambina gioca al pallone,
io se devo essere sincero, mio figlio ci giocavano per togliere le gambe per distrarre, poi la ricostruiva per la sorella,
era un disfattista.
Esatto.
Casi transitori eccetera, va bene, però se vediamo che la cosa, se parlando si vede che c'è una base, soprattutto che la persona vive un dramma in qualche modo, vive una difficoltà, e allora dobbiamo cercare di superare
e soprattutto stare vicino ai ragazzi, perché hanno bisogno tantissimo in questo
momento. Io chiuderei questo intervento del dottor Riva con
io volevo dire ancora una cosa velocissima.
Riusciamo, dai.
Se mi permettete dico una cosa, oso dire che però fa sorgere il problema in bambini che non ce l'hanno, questa mi sembra una cosa che, permettetemi, non va fatta. Io non vado da un bambino di 8 anni e digli scusa,
ma tu come ti senti?
Scusa Francesca, sei sicura che vuoi continuare a essere Francesca o vuoi diventare Giovanni?
Assolutamente
bravissimo,
no.
Anche perfetto. Io sono sulla stessa linea.
Sì, se è vero che il gender, il problema di gender crea un trauma, perché devo creartelo.
Esatto.
Assolutamente.
È come
esatto.
Se ti dicessi tu hai la pelle bianca, non è che vuoi diventare tutto nero
bravissimo.
Domani?
Perfetto.
Bravissimo, è una chiusura perfetta.
Dottor Riva, io la ringrazio.
Grazie.
Ringraziamo i nostri radioascoltatori. Il consiglio che possiamo dare, ricordatevi che esiste la coscienza e la scienza, ma vanno interpretate tutte e due.
E state vicini ai ragazzi se hanno un problema. Grazie.
Grazie davvero.